spasso nel tempo vi dà il benvenuto e dà il benvenuto al professor Alberto Conforti, docente di storia della stampa e dell'editoria all'Università di Parma.
Allora, professore, come nasce la stampa e che importanza ricopre nella società dell'epoca?
Ah, quindi domandone, parliamo di domande enormi. Allora, le vicende della stampa sono delle vicende ormai notissime, insomma, la stampa, o meglio, diciamo, la produzione dei libri a stampa, per essere più precisi, visto che la stampa in sé come concetto è un concetto molto remoto, molto antico, ma se, come io penso, intendiamo la stampa di libri, quindi l'innovazione tecnologica che ha dato il via alla moderna editoria, beh, insomma, è ben noto, nasce alla metà del 400 con un'invenzione intanto tecnologica, cioè l'invenzione dei caratteri mobili di Gutenberg in una zona precisa della Germania, la Bassa Renania, Magonza, Mainz, ma con ricerche che stavano andando avanti in diverse città di quest'area, che era un'area caratterizzata da un grande sviluppo della metallurgia. Quindi c'era una grande abilità nel lavorare i metalli, oreficerie, eccetera, che spiega il fatto che sia stata messa a punto qui una tecnologia così raffinata e complessa come era appunto la realizzazione di caratteri mobili, che erano un processo tecnologico che richiedeva una grandissima abilità tecnologica. Quindi la storia parte lì e poi per svariate ragioni appunto storiche, da quel nucleo geografico preciso, abbastanza rapidamente, anzi direi molto rapidamente, questa tecnologia si sposta rapidamente in tutto il mondo di allora, cioè l'Europa, diciamo tutto il mondo della cultura di allora, quindi tutta l'Europa, in particolare il Sud Europa, insomma il primo luogo dove arriva è l'Italia.
Professore, come è cambiato a quel punto il rapporto, grazie alla stampa con il potere?
Ma lei mi fa delle domande che sono molto colossali, per così dire. Ma anche qui i meccanismi sono ben noti, largamente studiati. Probabilmente sintetizzarle in poche parole è fin troppo. Sì, insomma, appunto, rischia di essere estremamente schematico. Comunque è chiaro che un tipo di tecnologia del genere che permetteva uno sviluppo enorme della capacità proprio produttiva, la capacità di produrre libri appunto stampati, libri tutti uguali, libri che proprio grazie a questa tecnologia costavano molto meno dei precedenti libri manoscritti, diventa uno strumento potentissimo che naturalmente genera una diffusione, una distribuzione enorme, il che come sempre apre delle riflessioni, diciamo al potere, per cui la grande capacità di penetrazione di questa nuova tecnologia, di questo nuovo mezzo, apriva grandissime prospettive, grandissime possibilità, che per esempio è ben noto un movimento come il protestantesimo di Lutero sfrutterà in pieno, perfettamente, ma genera anche delle grandi preoccupazioni, cioè si capisce la forza di questo strumento, quindi abbastanza presto, quasi subito, pochi decenni dopo l'invenzione, comincia anche un meccanismo di controllo che poi avrà degli sviluppi molto forti, molto pesanti, anche drammaticissimi nel corso del Cinquecento, in particolare nella seconda metà del Cinquecento, poi per tutto il Seicento. Quindi poi il Concilio di Trento, normative molto precise, soprattutto nei confronti del controllo religioso sulla stampa, ma anche in quello civile, insomma. Controllo che significa dover ottenere autorizzazione per qualsiasi cosa si stampasse, la possibilità di sequestrare, perseguire, fino ad arrivare alla persecuzione dello stesso possesso dei libri. Era sufficiente questo, insomma. Quindi il potenziale era talmente forte, era talmente grande possibilità dei libri di diffondere idee che, beh, che il potere costituito, fosse religioso, fosse civile, lo coglie immediatamente in senso positivo e soprattutto in senso negativo, cioè nel senso di controllare, reprimere, perseguire, perseguitare e censurare.
Guardi, con Lutero lei ha anticipato una domanda che le volevo fare, no? Spesso ci si divide, c'è una parte della storiografia convinta del fatto che la stampa abbia in un certo senso aiutato la diffusione delle grandi rivoluzioni o comunque dei grandi cambiamenti storici. Un'altra parte di storiografia tende invece, proprio per il fatto che il libro stampato poteva essere magari più identificabile, tracciabile e controllabile di un'idea magari passata a voce in clandestinità, ha invece gioito ai reazionari. Lei che idea ha su questo?
Di nuovo, sono quasi spaventato da queste sue domande, perché sono domande enormi, cioè sono domande su cui molti studiosi si sono interrogati, scornati, hanno studiato, però diciamo che si potrebbe dire così, che è vero, in un certo periodo degli studi storiografici è stata data alla stampa, nei confronti per esempio della diffusione del protestantesimo, del luteranesimo, una grandissima importanza, forse un'importanza addirittura eccessiva, no? Cioè, in tempi precedenti si è arrivato a dire che il trionfo del luteranesimo e del protestantesimo era avvenuto interamente grazie alla stampa. Ecco, questa posizione si è poi giustamente un po' ridimensionata e riveduta, ma è fuori di dubbio che la stampa ha avuto una grandissima importanza lo sviluppo del protestantesimo, del luteranesimo, partendo dal presupposto che Lutero era un grandissimo comunicatore. Quindi è ben noto che una dottrina basata sulla idea che l'accesso diretto alle sacre scritture fosse lo strumento principale, base della conoscenza, appunto, della parola divina, è chiaro che aveva nella stampa uno strumento fondamentale, che è ovviamente confortato dal fatto che Lutero, insomma, si è chiuso dentro nella fortezza di Eisenach a tradurre la Bibbia in tedesco. È vero che il protestantesimo, il luteranesimo in particolare, è stato, ripeto, molto capace di usare in termini comunicativi lo strumento della stampa, sia dei libri, ma soprattutto proprio della stampa in sé. È ben noto, per esempio, che grazie anche alla collaborazione di artisti anche grandissime come Lukas Cranach, si faceva larghissimo uso, per esempio, di fogli sciolti, fogli satirici, vignette, caricature, che hanno avuto anche, naturalmente in chiave anticattolica, antiromana, che hanno avuto anche un'incidenza, una funzione importante, insomma, per questa, la diffusione del luteranesimo. Non so se le ho risposto, ma...
Sì, sì, assolutamente sì. Senta, professore, allora, lei prima parlava di libri. Stampare libri comporta comunque avere un editore che finanzi comunque la stampa del libro. Oggi spesso invece con il digitale si nota invece molte volte l'inverso, cioè la possibilità di svariati siti che offrono ad esempio la possibilità di scrivere ebook in maniera assolutamente gratuita. Non si rischia un po' di perdere, non rischia di perdere importanza il ruolo dell'editoria e soprattutto quello del contenuto, perché comunque magari non sempre, però diciamo che nella stragrande maggioranza delle occasioni un libro viene stampato da un editore perché comunque c'è un contenuto, c'è un messaggio.
Ma dunque, anche qui vorrei cercare di darle una risposta quanto più possibile equilibrata, nel senso che su questa tematica si sono scontrate a mio avviso anche in maniera molto ideologica, molto un po' contrapposta, un po' a priori, ecco, senza guardare spesso la realtà obiettiva dei fatti, delle posizioni molto molto schematiche, no? Da una parte chi ha detto, chi ha teorizzato e si è anche in un certo senso illuso, poi spiego perché utilizzo questo termine, che l'avvento della rete, l'avvento di internet realizzasse una specie di sogno, cioè che gli autori andassero direttamente ai propri lettori senza la mediazione di un editore, come è stato per secoli. Dall'altra parte invece una posizione, se vogliamo, anche un po' conservativa, insomma, per esempio, tanto per cambiare, espressa proprio dagli editori e in parte anche dagli autori, diciamo gli autori già pubblicati o che avevano già una solida posizione sul mercato, che sostenevano invece che la rete, l'autopubblicazione sarebbe stata una sciagura in quanto appunto proprio il venir meno della mediazione dell'editore avrebbe la mediazione dell'editore avrebbe venir meno la posizione dell'editore avrebbe generato il fatto che si sarebbero diffusi moltissimi contenuti pessimi, eccetera. Allora, io resterei su una posizione molto più pragmatica, dicendo una certa rivoluzione auspicata, cioè appunto non ci sarà più bisogno degli editori, in rete, in internet, gli autori andranno direttamente ai loro lettori e tramite questo meccanismo guadagneranno direttamente, essendo pagati in rete dai propri lettori, diciamo che non è avvenuto. Lo dicono i fatti, non lo dicono le opinioni. Non è avvenuto nel senso che tante cose si sono fatte, fenomeni anche molto interessanti, però gli editori sono ancora lì. Gli autori non si sono certamente arricchiti in rete, non si è generato questo ponte diretto tra le due parti e quindi, pur esistendo moltissimi fenomeni interessanti in rete, diciamo che gli editori continuano a vivere e a svolgere il loro ruolo. È vero che l'avvento della rete, ma direi ancora prima del digitale, già a partire diciamo dagli anni Ottanta, con l'arrivo del desktop publishing, cioè i sistemi avanzati di impaginazione con i computer che potevano stare tranquillamente sul tavolo delle singole persone a casa propria, hanno notevolmente abbassato la soglia di ingresso, per così dire, di una grande massa di persone all'editoria. Prima per fare gli editori ci volevano grandissimi capitali, adesso per certi aspetti, almeno in un livello molto artigianale, molto piccolo, si possono pubblicare i libri anche con mezzi molto modesti. Per non parlare appunto poi degli ebook di questi sistemi che sono molto, molto accessibili. Distinguerei poi all'interno di questa cosa due fenomeni a mio avviso piuttosto diversi, anche se hanno dei punti di convergenza, ovvero per un verso appunto il libro elettronico, l'ebook, eccetera. Per l'altro verso il self-publishing, cioè il libro pagato dall'autore. Sono due fenomeni appunto in parte sovrapponibili, ci sono autori di self-publishing che poi pubblicano degli ebook, così come ci sono degli editori strutturati che mettono il proprio prodotto cartaceo anche su ebook. Sono entrambi fenomeni esistenti, hanno un certo peso, hanno un certo interesse, ma insomma non hanno né abbattuto il sistema editoriale creato, inventato, diciamo, a fine 400, dico da Aldo Manuzio per dire quello che riconosciamo un po' come il moderno editore, il moderno modo di fare editoria, né insomma tutto grande sistema editoriale. Sono fenomeni interessanti che ci sono, stanno crescendo, sì, in parte l'ebook ormai ha 13-14 anni, ma non ha sfondato in termini di numeri. Esiste, è un fenomeno che c'è, ma non si può dire che abbia ucciso il libro di carta come moltissimi profeti dicevano allora. Insomma, sono profezie che sono andate a finire, ahimè, nel nulla, come spesso accade alle profezie.
Io, professore, la saluterei con una domanda a cui forse ho anticipato già in parte la risposta. Sì, lei parla di profezie che per ora non si sono avverate. Se pensa al futuro, pensa si potrebbero avverare o pensa che comunque la carta stampata sia anche un piacere a cui non vogliamo rinunciare?
Dunque, cerco di dare una risposta equilibrata a questa domanda, se ci riesco, perché sicuramente è una domanda chiave che spesso si pone, eccetera. Allora, distinguerei così in due parti. Allora, primo, vabbè, una cosa di ordine generale, non è mio costume fare delle previsioni, appunto, delle profezie. Per il semplice ragione che io credo che tutte le previsioni, le profezie, le utopie, gli scenari non parlo a breve termine, ma gli scenari universalistici che si sono fatti intorno all'editoria, più o meno sono stati tutti sbagliati, sono tutti falliti. Quindi non mi metterei a dire cosa sarà l'editoria quando la farà lei, che io non ci sarò più, o quando la faranno le generazioni che la seguiranno, eccetera. Non lo so. Il libro ha 450 anni di più, insomma, arriverà presto ai 500 anni e fino adesso, insomma, direi che si è portato abbastanza bene, ha resistito a numerosissime morti annunciate, una dietro l'altro, no? Quando sono arrivati i giornali, i libri dovevano morire, quando è arrivata la radio, i libri dovevano morire, quando è arrivata la TV, i libri dovevano morire, quando è arrivata la rete, immaginiamoci, quando sono arrivati gli ebook, i libri sono ancora qui, fatti di carta, eccetera. Il che significa che per ora, come strumento, come prodotto, come manufatto, come strumento appunto di lavoro, di studio, di conoscenza, continuano a essere ancora funzionali. Quando non li saranno più funzionali, vedremo. Ci sono sicuramente, appunto, dico, dei fenomeni molto interessanti, molto crescenti. Per esempio, questo anno di lockdown ha mosso delle cose, no? Però, per esempio, vi erano persone che all'inizio del lockdown prefiguravano di nuovo il fatto che proprio in ragione del lockdown il libro cartaceo sarebbe morto a favore di tutto il digitale, tutto in rete. In realtà non è avvenuto. Una cosa è avvenuta, che è andata in enorme crisi la distribuzione tradizionale, cioè è la distribuzione online, per intenderci Amazon, IBS, eccetera, che hanno trionfato e stanno sempre di più diventando gli attori della distribuzione, ma della distribuzione del libro cartaceo. Quindi, cosa sarà lo scenario futuro? Non lo so. Io, di nuovo, per mia natura, non vedo tanto questi aspetti, per così dire, romantici, no? Il profumo della carta, queste cose. Poi, per carità, tra i lettori ci saranno anche questi. No, io credo che non siano ragioni sufficienti. Se una tecnologia è forte, vince. Quando a metà del 400 arriva la stampa di Gutenberg, certo, i libri miniati erano meravigliosi, erano bellissimi da vedere, erano tutti dipinti, avevano una base sulla pergamena meravigliosa, però sono morti. I libri di carta saranno anche profumati, avranno anche tutte queste cose, ma io credo che per ora funzionino, cioè, o meglio, resistano perché funzionano. Perché assolvono il loro compito in una maniera evidentemente che è ancora molto potente, forte, funzionale. Quando non verrà meno, chissà, ma magari il futuro, magari chissà, non sarà l'ebook, per dire, sarà un'altra cosa ancora che farete voi, la vostra generazione di futuri professionisti. Non credo che la farà più la mia generazione di professionisti,
Magari
però per
l'audiolibro,
ora questo è molto.
professore.
Come dice?
Magari l'audiolibro, un modo per ascoltare in una vita comunque frenetica come quella che ci siamo costruiti, potrebbe essere anche una valida alternativa all'ebook.
Può essere, le dico, credo che tra le varie posizioni sia sempre ancora molto forte la posizione di un intellettuale indimenticato, indimenticabile come Umberto Eco, che aveva scritto delle cose molto importanti su questi temi, per certi aspetti memorabili, no? proprio sul fatto che il libro è, insomma, un oggetto perfetto, funzionale, eccetera. Ripeto, più che la nostalgia che ci sarà anche in molti lettori, il fruscio della carta, il profumo, eccetera. Io penso solo, parlo della mia esperienza di lettore, di persona che studia sui libri, io bisogno vedere le cose scritte, perché trovo che sia il sistema proprio dal punto di vista, come dire, ottico-concettuale, di incamerare nozioni, sottolineare, guardare, mettere in relazione i capitoli, le pagine dei libri, trovo che sia ancora per me il sistema più funzionale. Forse lo è ancora per molte persone, perché nel 2020 sbalorditivamente i libri, dopo una fase di crisi, inizio lockdown spaventosa, hanno tenuto moltissimo. Negli Stati Uniti il 2020 si sono chiusi con quasi il 4% in più di vendite del 2019. È una cosa sbalorditiva quando tutto il resto dell'economia è andata comprensibilmente a scatafascio.